Allora, siamo punto dove siamo? Siamo nella Prashna Paramita. Prashna significa la saggezza, Paramita significa la trascendentale, la saggezza trascendentale. La significa è la saggezza che vede realizza la realtà ultima e che crea una dimensione nel mondo oltre al mondo ordinario, mondo comune, ma questo non significa negare il mondo comune. Invece, ulteriore arricchimento della propria visione una non dualistica visione del mondo sia mondo comune e sia mondo sopra comune. Qui se una nega il mondo comune perché avvicinando il mondo sopra il comune significa è un passo peggioramento. Passo di peggioramento.
Scusa, posso spiegare un po' meglio?
Testa nella mondo sopra comune e fede sul mondo comune. Questo significa vivere nella entrambi mondo senza contraddizioni, anzi complementari. Vero? Questo è molto importante, perché qualche volta noi perdiamo uno lato o altro perché siamo in una trascendente,
Troppo trascendentale.
troppo trascendentale. Ecco, questo non era caso, è motivo della pratica del Dharma. Pratica del Dharma è ristabilire la nostra relazione con il mondo comune più vicino, più conoscente, più amichevole, più unita e più armonia con la conoscenza del mondo dimensione superiore. Questa conoscenza della paramita ti dà una più chiara, più armonica, più vicina rapporto, relazione con il mondo comune. Perché? Perché era la vacuità, Prashnaparamita è la visione della bodhicitta. Ultima visione della bodhicitta è la Prashnaparamita. Allora bodhicitta abbraccia tutto l'universo. Non c'è niente da perdere lì. Una bodhicitta abbraccia tutto. Allora, con la forza della bodhicitta, nella visione della bodhicitta, noi trasformiamo, trascendiamo nella unità con l'universo. E l'universo con noi, noi con l'universo. Allora, questa è conclusione di Nagarjuna. Verso della stanza della saggezza, si chiama, no? Uma via di mezzo, Uma Tsawashara. Uma Tsawashara, traduzione inglese, Verses of the Wisdom of Midway. no? Questo. Traduzione italiano dal sanscrito, direttamente in italiano abbiamo dal professor Renato Ignoli, stampato da Mondadori, pubblicità sembra, stampato da Mondadori e fatto in Università La Sapienza, Dipartimento Orientale, lui era capo, è studioso sanscrito italiano, molto raro, pochi, importanti personaggi. Ecco, pochi rari traduzioni direttamente dal sanscrito. C'è anche altro che conosci, grande studioso orientale, io ho conosciuto in Roma, era più Filippino Roncon, vero?
Il professor Filippone Ronconi è il maestro Ignoli.
Il maestro Ignoli?
Sì, il maestro Ignoli, Filippone Ronconi, era il, come si chiama, il maestro, l'allievo del più grande tibetologo italiano.
Del Turci.
Esatto, di Giuseppe Tucci.
Tucci io non ho conosciuto perché è già andato. Filippone Ronconi era già molto anziano, era. Quando io ho visto una conferenza insieme a Roma un giorno.
C'è ancora un suo museo, una via Querulana a Roma, di Giuseppe Tucci.
Sì,
Tucci. Museo
tibetano. Filippone Ronconi, lui era professore dell'Università di Napoli orientale. Libri, tanti libri. Lui era esperto sanscrito anche, è tibetano, anche tradizione, soprattutto tradizione buona, lui, esperto. Molto, poi Petek, anche Giuseppe Petek si chiama, professor Petek, studioso tibetano, legge tibetano, perfetto, è incredibile. Arriviamo nella...
Sapeva parlare proprio come professor Tucci. Sapeva parlare di sanscrito, io l'ho conosciuto come se fosse l'italiano, lo parlava proprio come...
Può essere.
Tant'è vero che c'è un film, Un'altra giovinezza si intitola, dove c'è appunto lui che viene chiamato a Zurigo per un caso clinico e parla con questa persona in sanscrito, cosa che è incredibile.
Sì, sì. È incredibile, veramente incredibile.
Ma anche perché non era una lingua parlata.
Come no, come no,
era
parlata dai grandi nobili.
Sì, vero.
E così abbiamo in Italia tanti grandi studiosi, però per oggigiorno è un po' ridotto. Con l'età andando giù. Però comunque questa è la stanza della... Versi della saggezza della via di mezzo, della Nagarjuna, quello è parlando, no? Traduzione esiste direttamente da sanscrito in italiano. Mi sembra molto bel libro.
Che meglio, sì.
Sì. Allora, questo dice Nagarjuna, no? Sua inizio universi per onorare la Buddha. Kanshi tenjin delwa jung. Kanshi tenjin delwa jung significa qualsiasi ciò che, qualsiasi cosa, ciò sorge o nasce dalla natura della interdipendenza. Questo è Kanshi tenjin delwa jung. Gappa meba, che meba, significa gappa meba, significa non c'è una sensazione, non esiste nascita, non esiste fine, non esiste eternità. Eternità senso è, rimane sempre uguale. Non c'è venire, non c'è andare. Non c'è separazione, non c'è unità, unione. Non c'è
manifestazione.
Manifatturazione.
Creazione.
Produzione. Forse non lo so.
Creazione.
Non si crea, non si dice. C'è creazione.
Distruzione.
Sì, non c'è distruzione.
Né
sì.
Distruzione.
Allora questo è che cos'è?
Suprema
pace. Suprema pace è questo. No? Chi realizza? Chi è realizza? Buddha che cosa ha insegnato? È pace. Produrre una pace nel cuore dell'umanità. Questa pace è che ha realizzato la natura di interdipendenza. Perché? Chi ha realizzato cuore, nel cuore della natura di interdipendenza, nel cuore dell'essere qualunque, è lì non esiste queste fabbricazioni mentali, no? Andare, ritornare, crescere, finire, tutte queste cose, dualistica, perché tutti questi approcci sono approcci dualistici.
Dualistico.
Perciò questo, tutti i nostri problemi, sofferenza, tutta agitazione, tutto nasce dalla nostra una mente dualistica.
Fica.
Però quando questo finisce, no? Risolve questa mente dualistica nella realizzazione della vacuità. Realizzazione della vacuità da dove viene? Tramite realizzazione della natura dell'interdipendenza. Sembra noi praticato prima questa mattina, vacuità, no? Vacuità, sembra vuoto, niente, nulla, non è così. Definizione della vacuità è esistenza dell'interdipendenza. Esistenza della natura dell'interdipendenza. Attraverso conoscenza, realizzazione della natura dell'interdipendenza, una arriva dalla realizzazione della natura della vacuità. Questo due aspetti, stessa natura, interdipendenza e la vacuità, crea la non dualistica natura dell'esistenza. No? Questo è non dualistica. Noi, alla fine, noi è l'universo. Nel nostro approccio comune abbiamo grande differenza, grande distanza, grande separazione. No? Invece, nella realtà della vacuità, nella realtà dell'interdipendenza, nel miracolo della Bodhicitta, questo non c'è. Siamo universo, l'universo è siamo. Questa è la visione della Bodhicitta. Bodhicitta non vuol dire una passione, una cosa, emozione. No, Bodhicitta vuol dire tu vivi nella realtà perfetto. Realtà perfetta è nostro universo, non è altro che noi stessi. Noi stessi è il nostro universo. Non c'è io e lui, due, separati. Io, per me, Maestro Enrico, per me, io e Maestro Enrico. Nel punto di vista della vacuità, natura interdipendenza, nella nostra visione della Bodhicitta, ma nel senso comune è due persone, ma questo non neghiamo anche, non c'è contraddizione di anche qui, non c'è dualistica anche qui, dualismo. Allora contemporaneamente riesce ad accettare queste due realtà. Realtà convenzionale e realtà ultima. Questa è la via della liberazione. Voi? Via delle relazioni, la via di mezzo, famoso, quello che ha insegnato Nagarjuna, Buddha Shakyamuni, tutti Buddha insegnano stesso, no? Natura della interdipendenza. Perciò questa è la nostra meditazione, quello che cercando che cos'è il nostro titolo?
C'erano
gli yoga tantrico. Yoga tantrico, questo è la yoga tantrico. Però tan significa?
Tanto.
Come tan significa?
Espandere.
Espandere. Espandere. Non chiudere. Vero? Espandere il nostro cuore, mente, visione, nostra compassione. Allora, questa è l'essenza della yoga tantrico, è la, significa yoga della Prajna Paramita. Tutte queste pratiche, rituale, iniziazione, benedizione, ballerini, canzoncini, musicini, tutti questi, da dove? Tutto dalla Prajna Paramita, sutra del cuore. Senza sutra del cuore, senza Prajna Paramita, non esiste niente. Né via corta, né via lunga, né via lenta, né via rapida, nulla, vero? Allora questo tutto insomma che cos'è? Gate, gate, paragate, parasangate, bodhi, soha. Allora che significa? Primo gate, questa domanda era qua. Roberta Sanna. Sì. Roberta Sanna, che significa primo gate?
Allora, vero? Primo gate significa andato verso il sentiero della preparazione. Quindi, essendo il primo sentiero quello della accumulazione, andiamo verso il sentiero della preparazione. Quindi, andato verso il sentiero. Il secondo sentiero.
Ah, il primo gate?
Sì.
Ah, benissimo. Molto bene, complimenti.
Grazie. Però...
Molto, già tanto. Molto, già tanto, bellissimo. Allora, secondo gate?
Andato verso il terzo sentiero, quindi dal sentiero della preparazione.
Questo tanto, quello già... Scusami, comunque, non è errore suo. Traduzione di mantra, gate è già italiano, in inglese non funziona più.
No.
Perché gate non significa né in inglese go, né non significa né in italiano andata. E gate significa semplicemente porta, gate. Questo, guarda, errore di traduzione, fatto errore per tutta interpretazione, vero? In inglese ha detto go go, che significa go go? Go go, mandando via, sembra, vero? Go go. Ah, questo ha detto in italiano, andate, andate, adesso l'interpretazione arriva, andate, dove andiamo? Vero? Allora, questa traduzione, vera, che dovrebbe? Gate, entrata, non andata, entrata. Allora, prima entrata, seconda entrata, terza entrata, quarta entrata e quinta entrata, no? Questo è la perfetta traduzione di gate. Allora, prima entrata, come si chiama? Sentiero dell'accumulazione. Non c'entra andata, andate, non c'entra niente andate, vero? primo gate, porta, si chiama, entrata, si chiama sentiero della accumulazione. Terzo, accumulazione. Accumulazione dei meriti, questa è la traduzione letterale. Secondo gate, sentiero della perspirazione per la realizzazione, diretto realizzazione della vacuità. Terzo gate, paragate. Adesso terzo arrivo paragate, perché andato o gate, entrata per la oltre dimensione, della dimensione ordinaria. Questa è la terza entrata, paragate, e questo dove entrata per la completo diretto realizzazione della vacuità, realtà ultima. Quarta entrata, parasamgate, è la, il sentiero della meditazione sulla diretta realizzazione della vacuità, realtà ultima. A questa meditazione, ripetizione, continuando, arriva alla fine un'ultima entrata, è la prasamgate più grande, completo realizzazione della realtà ultima, la vacuità. Alla fine tutto tratta di vacuità. Questo è molto importante qui. Primo gate, no? Accumulazione merito. Lì, senza realizzazione della vacuità, non entra nella sentiera. Chiaro? Accumulazione merito, sentiero dell'accumulazione merito, che cos'è? Ok, domanda andato alla seconda lì, ultima linea, lì, ultima
fila.
Ultima fila, dice occhiali più. Che cos'è la seconda accumulazione? Scusami. Accumulazione? No, sentiero dell'accumulazione?
Della raccolta della saggezza dei meriti. Quindi sia il metodo sia la saggezza. Quindi per entrare nel sentiero dobbiamo avere la bodhicitta spontanea e poi dobbiamo iniziare la raccolta dei meriti e quindi migliorare sempre di più la nostra visione della vacuità, la nostra conoscenza della bodhicitta ultima. Però questa la raggiungeremo soltanto più avanti.
Non mi convince. È vero.
Cambiare la nostra mente in modo
tale che un dibattito di monaci ti avrebbero accusato di girare intorno, ti avrebbero fatto
vero. Scherzando, comunque questo cinque sentieri, noi parliamo di cinque sentieri, vero qua? Cinque sentieri della Pascana Paramita. Cinque sentieri della Pascana Paramita, ok. Questo cinque sentieri vale sia nel sentiero della, come si chiama? Pratica buddhayana. Pratica buddhayana o come si chiama? Pichusa. O Pratimokkhayana vuol dire chi cerca la liberazione individuale.
Perché moksha significa liberazione.
Pratimokkhayana, chi segue il sentiero Pratimokkhayana, sia anche queste cinque categorie non solo per la Mahayana, praticante bodhicitta, Radicati, paracati, prasamata bodhi, sutta del cuore anche per la cinque sentieri, vale per la patimokkha jnana.
Diciamo, udipoli e realizzatori solitari.
Sì, tutto.
Yara.
Sì, Buddha solitario, Buddha solitario, realizzazione, o la Buddha Harrier si chiama, come si chiama quello precisamente? Uditori con la traduzione proprio uditori.
I teravadini.
Sì, sì, diciamo.
I teravadini.
No, non può dire teravadini. No, sì, così.
I uditori, che sì, sì, del Buddha, della sì, traduzione, sì, teravada, sì, teravadini, sì, diciamo sì, così.
No, partiamo qui a... In generale chiama Patimokkha Jnana, praticante di
Sakyamuni.
Si gode di Patimokkha Jnana. Jnana è sentiero, diciamo, veicolo di Patimokkha. Veicolo di Patimokkha, sia vale per la chi segue il veicolo di Patimokkha, liberazione individuale, e chi segue il veicolo della Bodhisattva, chi segue anche completo illuminazione. Perché noi abbiamo un po' di oggigiorno aggiornato il termine, quello Mahayana e la Hinayana, questa cosa non utilizziamo più.
Mi piace molto questo, non lo sapevo, è una bellissimo, bellissimo, sì, sì, perché dicevo che era un grave disprezzo verso sì, la tradizione Hinayana, definirla certo, così, sì, perché certo, invece naturalmente abbiamo dei personaggi eccelsi,
certo,
leggere la Path of Purification di Buddha Gosa, è un testo sulla via della meditazione meraviglioso,
certo,
e definirlo un testo di piccolo veicolo, sì, veramente. Sono certo, contento, questo non lo sapevo.
Questa cosa noi usiamo più o meno, diciamo, Mahayana, Hinayana, termini, perché veicolo, piccoli, grandi, piccoli, veicoli, no? Invece termini comunque, termini stessa significato, antica termine, Bodhisattva Jnana, che segue la realizzazione della vacuità, cerca la realizzazione della vacuità attraverso la realizzazione della bodhicitta. Questo è il veicolo della Bodhisattva, che per raggiungere l'illuminazione completo. Poi Patimokkha Jnana, praticante, veicolo della liberazione individuale, e questo è seguace del Patimokkha Jnana sentiero, Jnana, veicolo della liberazione individuale. A questo c'è Buddha solitario, chi cerca, chi cerca il Buddha uditore. C'è tre tipi di Buddha. Conosci tre tipi di Buddha?
Che cosa?
Tre tipi di Buddha. I tre tipi di Buddha. I tre tipi di Buddha.
I tre tipi di Buddha.
Sì, i tre tipi di Buddha. Tre tipi di Buddha conosci?
Ma che bello, il capitano, il pastore, una volta ci ha fatto questo esempio.
Buddha uditori, Buddha solitari e Buddha completo.
Quindi questa è ancora la visione.
Siamo per i praticanti, chiamiamo Arat, quelli
sì,
realizzatori solitari e sì, uditori diventano
sì,
Arat,
sì,
che poi vengono risvegliati sì,
sì, dai Buddha. No, tibetano traduzione Changchuk Sum, no? Tre illuminazioni, tre stati di Buddha. Primo è Buddha solitari, Buddha uditori e Buddha completo. Tre tipi di Buddha, i tre tipi di Buddha. Siamo abbastanza lontano, eh?
Però li chiamiamo
Arat. Come?
Li chiamiamo Arat per distinguere dai Buddha.
Arhat.
No, ma l'Arat è un Buddha.
Sì. Non ha l'illuminazione completa.
Questo lo dici tu, loro lo dicono il
contrario. Non che so io, certo, ovviamente.
No, ma loro dicono il contrario.
L'illuminazione completa la ottengono soltanto i Buddha? Buddha, mentre l'Arat raggiunge il Nirvana, soltanto il Buddha raggiunge l'illuminazione completa.
Se ti sento ti avvolgo in fuori di farma e ti bruciano.
Ma c'è dove andare. Anche io ho letto questo.
Sì, così è...
No, così certo.
È stato letto anche dai mezzi.
È stato letto, ma poco compassione con la mente, dal buddismo.
Questo è cosa... Madhyamika avatara. Madhyamika avatara. Engaged in middle way, no? Madhyamika avatara engaged in middle way della Chandrakirti. Conosci questo testo?
No.
Lo conosci?
Sì, però...
Engaged in the middle way by Chandrakirti.
Chandrakirti.
Questo è il testo, una dei principali studi nella via di mezzo. Questo comincia da lì. Niente, sangye, rinam, tuan, ke. Sangye, chanju, semba, letong, shin. Ningje, semda, nisu, melo, da. Chanju, semne, yese, nam, di, yu. Allora, questo, no? Niente, sangye, rinam, tuan, ke. Significa? Niente, vuol dire, Buddha, auditore. Poi, parola, parola, linguaggio, stessa. Sangye, ding. Sangye, ding, vuol dire, Buddha, media, Buddha media vuol dire quello di Buddha, Buddha solitari. Tuang vuol dire quello Buddha completo. Tuve wangpo, no? Wangpo vuol dire proprio, tuve angpo vuol dire Samya Sam Buddha, no? Samya Sam Buddha. Tupa, Buddha vuol dire traduzione precisa tibetano, tupa. Tupa significa conquistato. Vittorio, vinto, controlla tutti i difetti. Questa è la Buddha, Tupa, no? Tupa, Tuang, Tuve Wangbo. Allora, questo è niente, Sangye Ding. Sangye Ding significa Buddha media. Allora, questa parola dalla origine dalla sanscrito viene. A quello riconosce anche Buddha auditori, arhante, anche Buddha solitari, arhante, ma è Buddha. Tre Buddha, qui parla di tre tipi di Buddha, i tre tipi di Buddha. Buddha solitari, Buddha auditori e
Buddha
completo.
Traducono anche distruttori del nemico per includere tutti e tre, però...
Usano, ma questo è storia, cioè è sempre la storia, la tradizione.
In italiano per distinguerli usano anche il termine distruttori del nemico per indicare tutti e tre, sia il Dhyanat, diciamo, il distruttore del nemico realizzatori solitari, sia i gli uditori, sia i Bodhisattva che poi diventano raggiungono l'illuminazione.
Sì, questo è Tachomba, in tibetano si chiama Tachomba, no? Questo è Arhante, parole stessa di Arhante. Arhante vuol dire Tachomba, distruttore del nemico. Però...
Questo è detto naturalmente come quando c'era il Bön in Tibet, che i tibetani chiamano la capitale Rasa, la città dei demoni, e invece adesso è Lhasa, la città
degli dei.
Capite? È tutta una questione.
È così.
Per chi non lo sapesse, Chandrakirti comunque è uno dei più grandi filosofi di scuola madhyamika, secondo solo a Nagarjuna, è vissuto intorno all'ottavo secolo.
Comunque, scherzo, una, per voi, siamo una... Comunque, è Gate para Sangha di Buddha. Questo siamo qui, vero?
Secondo Gate?
No, adesso andiamo nel primo gate. Gate, gate, para, gate, prasanga. Cinque sentieri vale stessa nella tutti e tre tipi di Buddha. Buddha solitari, Buddha auditori e Buddha completo. Allora, cinque sentieri. Primo gate, entrata. Tre Buddha, stati tre illuminazioni. Tre illuminazioni. Questo sentiero basato sulla realizzazione della vacuità. senza realizzazione della vacuità non entra nessuna entrata. Nessuna entrata. Per entrare alla realizzazione della vacuità, come si arriva?
Attraverso la
bodhicitta. Allora, chi vuole entrare nella entrata di Bodhisattvayana, chi vuole entrare sotto Buddha Uditore, sentire la pratica buddhayana, che differenza fa?
Per il sentiero della, diciamo, Mahayana, bisogna aver realizzato la bodhicitta spontanea.
Per altro, parte della buddhayana, per entrare nella gate, primo gate della parte della buddhayana, primo gate, entrata.
Buddhayana c'è Mahayana?
No, parte della buddhayana.
Ah, non lo so, non
l'abbiamo solo. Collocato lì, visto?
Non lo so neanche.
Non sa anche te? Grave,
solo Giovanni lo sa.
Dove Giovanni?
Una realizzazione spontanea della vacuità, della vacuità.
Io comunque, mio, quella domanda è comunque basata sulla teoria, non è nella pratica, non sappiamo, difficile, no? Misurare la realizzazione, come, però nella teoria, dice protocollo della libri, entrata, non preso, non è passato, tutti e tre. Non è passato tutti e tre, comunque scherzando, questo entra primo di Ayana, no?
Primo
gate, prima gate, entrata della pratica buddhayana, c'è cinque sentieri, seguire, non gate, prima entrata, che cosa richiede per entrare nella primo gate della pratica buddhayana? Accumulazione dei meriti, quella è l'entrata, no? Per entrare ci serve boarding pass. Senza boarding pass non entra. Allora, questo boarding pass che cos'è?
Accumulazione dei meriti. La presa di rifugio, secondo forse del Buddha, del Dharma, del Sangha.
No.
Realizzazione della
vacuità.
Spontaneo realizzazione della rinuncia. Forse la deve fare l'esame, maestro, deve fare l'esame.
Bocciare.
Questo là.
Stai giocando là, no?
Rinuncia. Così detto rinuncia, traduzione è la rinuncia in italiano e in inglese, perché in tibetano è la Nijungi Sem. Nijungi Sem significa Nyewar Jundegi Sem, una intenzione, realizzazione della, una intenzione autentica che desidera la liberazione dalla samsara. Questo si chiama la rinuncia, realizzazione della intenzione, è la motivazione autentica, spontanea, che desidera la liberazione della samsara. Questo è la Nijungi Sem. Questo è indispensabile, sia entrare nella primo gate della pratica buddhayana, o sia per entrare nella primo entrata della bodhisattva yana. noi, evitando che Hinayana, Mayana, termine, che Bodhisattva Yana e Pratika Buddha Yana, questi due. Allora, vero? Allora, quando entra nel primo gate della Bodhisattva Yana, richiede la realizzazione più sulla base della realizzazione della rinuncia spontanea, realizzazione della rinuncia insieme alla spontanea realizzazione della Bodhicitta, una intenzione e la motivazione spontanea che desidera la illuminazione completa per benefici di tutti gli esseri senzienti. Capito? Perciò Bodhisattva Yana hanno più grande cuore, più grande peso, più grande forza. Ma questo pratica Buddha Yana, praticante, hanno richiede, non è, però chiede la compassione, non bodhicitta, ma compassione. Compassione è altro lato della rinuncia. Questo deve capire così. Allora questo gate, entrata, bellissimo, questo oggi proprio Maestro Enrico ha dato una luce completa. Altrimenti andate, andiamo sempre. Io mai convinto questa traduzione, go. In inglese mi fa sempre ridere quando legge questo, go. Poi traduzione italiana, andate. Oggi proprio gate. Gate italiano entra. Perfetto, no?
Se posso dire proprio sì, una piccolissima cosa, sì. Addirittura nasconde il sanscrito un altro segreto. Perché quel ga iniziale è l'origine, significa origine. Da cui deriva per dire la parola Gange, per esempio.
È vero, Gange.
Capito? Il ga è l'origine. Nel sanscrito antico e anche nelle lingue europee molte parole col ga origine, e questo te, senza usare la S Reuter Vescicung, cioè il te, sì, è la traslitterazione della parola o, perciò è gatto, capito? Dall'origine verso significa praticamente un'entrata, capito? Per esempio quell'altra parola, paragate, viene usata anche in lingua italiana quando diciamo parapsicologia, paranormale, capito? Vuol dire qualcosa che va oltre, capito? Quello sempre in sanscrito, passa nell'italiano, però noi non lo sappiamo e se ne importa del sanscrito.
C'è tanto vero, vicinanza latina e sanscrito, molto vicinanza. Allora, noi stiamo imparando un po' di questo, gatte, questa è l'intenzione. Ci vuole due forze per entrare nella questo gate, entrata, ci vuole due forze. Una forza, capito? Cinque sentieri della pratica bodhayana per richiedere rinuncia genuina è come una forza. Altro lato, entrare nel sentiero della bodhisattva richiede la bodhicitta autentica. Seconda forza. Non solo rinuncia di entrare lì, ma ci vuole la realizzazione della vacuità. Realizzazione della vacuità sia nel sentiero pratica buddhayana e sia nella bodhisattva yana è stessa. Non c'è due vacuità. Vacuità è sempre uno. Perciò con le due queste intenzioni della rinuncia genuina e la bodhicitta genuina è questa visione, entrare nella visione della vacuità, e che questo ti permette di entrare nel sentiero del paramita, no? Paramita, parola di cimba. Paramita vuol dire una visione ulteriore. Di entrare nella una visione ulteriore, altre dimensioni della realtà, senza perdere
senza perdere di vista
senza perdere di vista della realtà comune, chiaro? Gate? Allora questo là, no? Yoga della yoga tantrico. Allora che cosa ci vuole? Passare da un'entrata all'altra non è che deve camminare troppo. Sarà solo un clic qui. Questo clic, come si chiama? Yoga tantrico. Solo un clic, tuo mondo cambia. Tua sensazione cambia. Tua dimensione di vita cambia. Visione cambia, tua felicità cambia, tua sofferenza cambia, tutto trascende. C'è una grande magia, no? Miracolo nella tua mano, non bisogna aspettare quando cadrà. Miracolo, magia nella chiave della tua mano. Tu vuoi godere, vivere nel miracolo, magia, con un chiave, un clic.
Ah? Non è facile.
Allora, adesso abbiamo il tempo per la domanda. Qualsiasi domanda, per favore,
voi siete invitati. Siamo tutti, oppure no?
Come?
Cioè, per accedere al primo sentiero, è quello dell'accumulazione.
Ah? Come domanda precisa da stendere, questo per tutti, vale per tutti.
Per accedere a questo primo sentiero, è possibile per tutti oppure... Oppure no, ecco questo.
Primo sentiero c'è due sentieri. Primo sentiero c'è due. Primo sentiero della pratica buddhayana o primo sentiero della bodhisattvayana.
Sì.
Deve distinguere sempre.
Rinuncia e buddhicità.
Non è sapere di che sentiero
è. Tu sei dove è arrivato?
Non lo so. Secondo me nessuno. Perché è molto difficile realizzare la rinuncia, così come è molto difficile realizzare bodhicitta spontanea. E quindi io mi sento ancora fuori da questo primo sentiero.
Posso dire, è difficilissimo realizzare la rinuncia, ma in cambio della rinuncia ti vengono date tante cose. Perciò in effetti non stai veramente rinunciando. Stai facendo uno scambio tra quello che ti viene dato, che è molto di più, e quello a cui rinunciare, che è molto di meno. Se no la sola rinuncia non sarebbe accettabile per il nostro cervello, ma in cambio, voglio dire, ti viene dato tanto di più. Infatti c'è, la stessa dottrina lo insegna, ciò a cui devi rinunciare e ciò che ottieni, se no.
Ci puoi fare un esempio?
Dare a bere.
Rinunciare, per esempio, che
alla sofferenza,
alla sofferenza,
questo è la rinunciare la sofferenza della samsara.
Ma parliamo di sofferenza. Io però fisica, sbaglio sempre.
Spirituale, di quale sofferenza parliamo?
Tutti.
Tutta sofferenza nella vita samsara.
Tutti.
Chi è che non rinuncia alla sofferenza?
Questa è la domanda molto importante, perché chi non rinuncia alla sofferenza, no? Questo arriva, perché noi nella nostra visione, nella nostra illusione, diciamo, noi non conosciamo, noi non riusciamo a riconoscere anche la sofferenza. problema qui, perché certe sofferenze per noi è la felicità.
Da quelli che si frustavano perché
pensavano quella è una sofferenza con le flagellazioni,
ma perché arrivavano malata. Alla cosa fisica,
no, ma io parlo la sofferenza per esempio la malattia, una sì. Che ha un tumore, certo che ci rinuncia la sofferenza, ma quello c'è. Io torno sempre sulla realtà, abbiate pazienza.
No, quello è bello, quello è importante, importante, molto pratico.
Io sono pratica.
Come domanda?
Faccio domande un po' stupide.
No, domanda, no.
Perché come? Torno alla pratica.
La rinuncia sarebbe dovuta sorgere a monte prima dello sviluppo del tumore.
Sono bambini che nascono con tumori già.
Eppure noi siamo delle cose molto belle, dei paroloni molto importanti. Però metterli nella pratica, nella vita di tutti i giorni, è lì che io voglio stare.
Certo.
Anche se è illusione questa vita, però ci sono.
Certo. Questa è proprio importante domanda. Questo quando c'è una, per esempio, tumore, no? È molto difficile affrontare anche per medici, vero? Come diciamo?
Oncologi.
Molto difficile, visto questo medico anche, come affrontare il paziente. Però noi cerchiamo, dal punto di vista di Dharma, spiritualità, no? Noi cerchiamo di trovare, rinunciare a questo dolore attraverso, entrando nella altra dimensione della vita. No?
Gesù dovrebbe insegnare come fare.
Certo. Questo è un punto di vista spiritualità, no? Perché sviluppando una certa capacità di valore spirituale, allora riescono a realizzare la realtà dell'universo, realtà di tutti i fenomeni, o realtà della realtà ultima, o con la forza della grande compassione. L'amore, allora riescono almeno a distaccare o non identificare queste realtà come solo tu. Questo dipende dal punto di vista di una capacità singolare, individuale, come si affronta certe realtà. Perché siamo comunque nella un mondo dove non puoi scappare dalla sofferenza più. Non solo un tumore, anche senza tumore siamo comunque lì. Certo tipo di malattia, di mortalità, no?
Stiamo vivendo con tutti questi attentati, che si creano sofferenza psicologica, certo. Paure, angoscia.
Certo.
Allora, scappare sarebbe troppo bello, scappare dove? Però certo. Lasciarla andare dove? Io non ho paura, ok, non me frega niente, che se muoio in questo istante, certo. Non me frega niente. Credo di essere pronta ad andare. Certo. Questo può essere anche solo un mio pensiero, certo. Ma io credo di essermi preparata. Ma io sono passata attraverso due tumori e vi assicuro che scappare da quelli non è facile. Non è facile. Anche con tutta la mia, credo, di crescita spirituale, perché ci ho lavorato molto, sono tanti anni che ci lavoro. Però quando ci sei dentro, prova a scappare.
Non è assolutamente verità. Chi non vissuta nella questa realtà, è difficile comprendere anche, però. Perciò siamo disposti per affrontare qualsiasi problema nel mondo. Perché noi incontriamo questi problemi? Perché noi abbiamo anche forza di affrontare. No? Se non hanno forza di affrontare, non incontrerà questo problema. Allora, quando c'è problema, noi diremo, questo diventa una crescita interiore, nostra capacità di affrontare a posto questo problema. Quindi non arriva quel momento, anche non crescerà questa potenzialità. Perciò lì una, cioè, proprio una natura dell'interdipendenza, realtà della natura dell'interdipendenza. Quando c'è grandi problemi, arriviamo, troviamo anche grandi soluzioni. Questo grande problema è dare la possibilità di sviluppare questa confrontazione, la soluzione. Perché è difficile prepararsi prima, quando arriva questo problema, io che cosa farò? Perché il problema non è chiaro anche, ancora. Però è molto difficile anche teoricamente stabilizzare come si affronta tutto. Perciò questo è come rinuncia anche, no? Rinuncia, quando arriva veramente attacca, allora lì arriva questa rinuncia. Risponde qualcosa? Lei? Qualche risposta? Risponde? Tempo scaduto. Buon pranzo, a dopo.